Il Museo Tattile Statale Omero e Slash Radio Web presentano Toccare l'arte alla radio.
Oh, si aprono le danze, ancora, ricominciamo con l'arte alla radio, è veramente un piacere, Chiara Maria Gargioli dai microfoni di Slesso Radio Web naturalmente a parlarvi, ma non potrei mai da sola poter sostenere questa rubrica così impegnativa, così ricca e così colta, se non con l'ausilio di un personaggio che è sempre più veramente, insomma, una personalità per noi imprescindibile quando parliamo di arte, arte tattile nello specifico. Diamo il buon pomeriggio e lo ringraziamo per dare inizio, per dare proprio il via a questa seconda edizione di Toccare l'arte alla radio. È con noi il presidente del Museo Tattile Statale Omero, Aldo Grassini, ben trovato.
Grazie. Ma Aldo, dopo tutte queste lodi io non posso parlare più,
Ma no, tu devi parlare molto, Aldo, perché sei tu la persona.
Però, sì, ma sai, tu diciamo alimenti a tal punto le aspettative che insomma si possono scendere.
Ma io sono certa che non verranno smentite, ma proprio ne sono certa, certissima. Allora, iniziamo proprio con te quest'oggi, poi nel corso delle trasmissioni che seguiranno avremo anche altri importanti tuoi collaboratori, appunto sempre del Museo Tattile Statale Omero, ma oggi iniziamo alla grande, Aldo, vogliamo dire, di questa prima puntata.
Sì. Dunque, stasera abbiamo un ospite, e tu così mi hai fatto tanti commenti, questo proprio mi costringe a nascondere un angolino, perché parliamo veramente di un pezzo da 90 in tutti i sensi, no? Abbiamo l'artista, lo scultore Giuliano Vangi, che, come dire, qualcuno l'ha definito il più grande scultore figurativo italiano vivente, no? E sta di fatto che ha ricevuto premi in tutto il mondo, forse il più importante di tutti. Non so se è più importante di tutti, comunque il premio imperiale del Giappone, cioè più prestigioso, no? ha esposto con personaggi in molte città tedesche, a Londra, a New York, a Tokyo, a San Pietroburgo, ha collaborato con architetti, dico solo un paio di nomi, Renzo Piano e Mario Botta, che altro dobbiamo dire, no? Quindi è veramente un artista, diciamo, di grandissimo valore, no? E io ho detto che insomma un pezzo da 90 in tutti i sensi, perché il mese prossimo Giuliano Vangi compirà 90 anni.
Mamma mia!
Ma sono 90 anni.
Non si fanno prima gli auguri, ma lo chiameremo apposta per fare gli auguri, allora,
esatto,
la giornata.
Allora il 13 di marzo. Ma i 90 anni di Giuliano Vangi sono, non so, come quelli di un ragazzino, perché ancora lavora a pieno ritmo. E il lavoro dello scultore non è un lavoro leggero.
Non credo proprio. Diamogli buon pomeriggio, Aldo, che è già collegato con noi.
È già collegato, Giuliano, certo. Mi senti? Pronto?
Eccoci, buon pomeriggio.
Ecco. Buon pomeriggio, Giuliano.
Bene?
Sì, la sentiamo
sì,
bene.
Un po' bassino. Pronto?
Sì. Io lo ando, te parla fortino, perché se no non ti sento. In ogni modo va bene, dai.
Va bene, alziamo la voce.
Tutti allora, perfetto.
Sì. Senti Giuliano, non so se ti hai sentito come ti ho presentato, come veramente un grande personaggio e quindi per noi un grande evento stasera.
Ma io ti rispondo, te sei troppo gentile. Mi hai fatto una presentazione così bella, che sono uno dei più grandi scultori italiani dell'arte figurativa. Ma lasciamo stare questi complimenti, dai. Sono uno scultore che lavora dalla mattina alla sera, nonostante questa età abbastanza avanzata, molto avanzata, ma abbastanza. A marzo compio 90 anni, però io lavoro sempre dalla mattina alle 8, comincio e fino all'ora di pranzo, poi ricomincio pomeriggio fino alle 7 la sera, sempre di seguito, tutti i giorni, non c'è domenica, non c'è Natale, non c'è Pasqua, eccetera. Lo studio prima di tutto. Ormai che fa lo scultore è una settantina d'anni, fin da ragazzino ho sempre fatto questo, non so fare altro, dico la verità, però il mestiere, almeno il mestiere dello scultore, penso di saperlo fare, ecco. Ho cercato, l'arte è una cosa talmente sublime, talmente alta, io non voglio dire di essere un grande artista, eccetera, però che sono uno scultore nel senso della lavorazione delle materie, quello sì, l'ho imparato. E ho cercato di imparare un po' tutte le lavorazioni di tutte le materie, il marmo, il legno, i metalli, i bronzi, allumini, cose policrome, i metalli inseriti insieme, eccetera. Almeno questo mestiere lo so fare, perché è giusto che il mestiere ci sia, perché sennò se mi viene in mente di fare una scultura di marmo, io so come si lavora il marmo, ecco. Se mi viene in mente di fare una scultura in bronzo, io so come si lavora i metalli. E allora, perché io penso che ogni soggetto che io penso, che faccio, c'ha una materia proprio precisa, c'ha una materia che funziona in base al soggetto che faccio. E allora è giusto che io sappia lavorare le materie in maniera da fare in ogni soggetto la materia giusta per quello che voglio fare.
Quindi a seconda del soggetto si definisce la materia da usare, maestro?
Sì, in base ai soggetti, sì. Perché c'è dei soggetti che si prestano a, magari sono dei soggetti, delle figure molto serrate, chiuse, allora ci vuole il marmo, il bronzo per fare delle cose monolitiche, eccetera. Il bronzo invece è più adatto a delle cose più snelle che si possa reggere in piedi anche sulla punta dei piedi, voglio dire, il metallo lo regge. Altra cosa, il marmo si stroncherebbe. Ogni soggetto ha proprio una sua materia. Io lo so lavorare, per questo
mi adoro. Giuliano, mi senti? Tu dai molta importanza, giustamente, anche alla tecnica, diciamo, la capacità di usare le mani.
Parla più forte. Pronto,
mi senti? Mi senti? Pronto?
Sì.
Ecco,
sì, sì.
Dicevo, tu dai molta importanza, quindi, anche alla tecnica, cioè alla capacità di fare, no? Cosa che oggi non tutti considerano, però l'arte è capacità di fare, ma poi dopo è anche la capacità di pensare che cosa si deve fare, no? E quindi di comunicare qualcosa attraverso la propria opera, no?
Ma è la parte più importante, il pensiero viene prima di tutto, insomma, è in parallelo con il saper fare, con la lavorazione, la testa e le mani. Io penso e le mani seguono quello che io penso. Poi ci deve essere un pensiero nella scultura, una ricerca, perché senza ricerca il lavoro è finito, perché diventa un po' una ripetizione, uno ripete se stesso, trova una formula delle forme che ha imparato a fare e le ripete. E allora, quando è così, io preferirei smettere di lavorare, perché la parte più importante per me è la ricerca, cercare sempre cose, un pensiero, rinnovarlo sempre, e trovare sempre delle materie adatte a quel pensiero, eccetera. La ricerca è alla base di tutte le cose, secondo me.
Certamente. Senti, io la prima volta che ti ho incontrato è nel 2004, quando ho avuto la possibilità di visitare la tua mostra alla Rotonda della Bisana a Milano. E allora sono rimasto sconvolto proprio dall'intensità, dalla drammaticità delle cose che tu presentavi, insomma. Poi quella volta la sera ero insieme a Roberto Farroni, ho avuto anche la fortuna e il piacere di essere invitato a cena da te e ti abbiamo conosciuto anche personalmente, no? E mi sono sempre chiesto questo, ti voglio fare questa domanda. Una persona, ormai ti conosco, che ha un carattere così mite, così, devo dire, anche affettuoso, così cordiale, no? Come mai riesce poi riuscito ad esprimersi in certe occasioni, proprio mettendo in luce, direi, proprio la crudeltà, la violenza della vita, di certi rapporti sull'uomo, eccetera, eccetera, no? È una cosa veramente, veramente che fa pensare.
Beh, esteriormente, come dici te, è logica, io sono un tipo abbastanza mite, così, tranquillo. Però il lavoro poi è un'altra cosa, il lavoro viene proprio da dentro, riflessioni che vengano fin dall'infanzia fino a ora, c'è mille pensieri che si accumulano, si accavallano, eccetera. E poi, diciamo la verità, questa società non è che funziona alla perfezione, l'uomo non è inserito alla perfezione nella società, basta pensare all'uomo che sta rovinando un po' tutta la natura, sta rovinando questa sfera bellissima che è la nostra terra. Se si pensa che i mari sono inquinati, se si va nei mari più profondi, là nell'Oceano Pacifico, nelle isole delle Tonga, si trovi mercurio a 12 km di profondità, insomma, i petroli, i mari sono inquinati, i pesci muoiono anche perché mangiano la plastica, eccetera. C'è dei posti dell'Oceano Pacifico che sono delle isole di plastica. La natura si sta rovinando tutta, si costruisce in una maniera senza senso sulle spiagge, rovinando le colline, eccetera. Insomma, quest'uomo, purtroppo, con l'intelligenza bellissima che ci sa, tutte le cose importanti che c'ha, però c'è questo degrado che non si ferma mai, insomma.
Non si comporta.
Io lo sento molto questo, anche queste cose sociali, eccetera, per me è importantissimo l'uomo nella società, gli sfruttamenti, queste cose mi avviliscano molto, sicché questo temperamento che ti dici mite, poi diventa violento nella rappresentazione che io faccio delle cose che sono abbastanza drammatiche, perché la vita è drammatica, la società è abbastanza violenta e drammatica.
Quindi sono opere anche di denuncia sostanzialmente.
Come?
Quindi sono opere anche di denuncia. Ho visto per esempio la tua mostra là al Macro del Testaccio, no? Anche lì c'erano espressioni di violenza che evidentemente tu volevi denunciare attraverso queste rappresentazioni.
Sì, io ho una scultura basata proprio sull'individuo, sull'uomo. Per me l'uomo è importantissimo, è una cosa fondamentale. Io vivo in questa società insieme a tutti gli uomini. La cosa principale che voglio rappresentare, lo voglio rappresentare fisicamente proprio. Anticamente facevo anche delle sculture astratte che poi sono ritornato alla figurazione, perché quello che mi interessa è l'uomo in tutte le sue cose, la testa dell'uomo, il pensiero dell'uomo. Mi interessa anche fisicamente proprio i muscoli, le attaccature, le strutture, è tutto. Dell'uomo mi interessa proprio tutto, dall'A alla Z.
Ecco, era questo anche che ti volevo proprio chiedere. Io ho visto dalla tua biografia che dal 59 al 62 tu sei stato a San Paolo del Brasile, no? E lì ti sei dedicato soprattutto all'arte astratta, diciamo, no?
Sì.
E che cos'è che allora ti aveva spinto a fare questa scelta, questo che poi dopo hai abbandonato completamente?
è andata così, per non farla tanto lunga, perché è un discorso molto lungo, eccetera. Io sono stato insegnante, io sono fiorentino del Mugello e ho studiato a Firenze e ho insegnato per 7-8 anni, mi sembra, all'Istituto d'Arte di Pesaro. Insegnavo disegno, prima plastica, poi disegno, insomma ho insegnato lì, eccetera. E ho lavorato per questi 8 anni che sono stato a Pesaro, sempre chiuso nello studio, senza mai far vedere niente a nessuno, cercando di liberarmi un po' dalle forme accademiche, scolastiche che mi avevano insegnato i miei insegnanti, fino a trovare un mondo mio. Poi ho visto che Pesaro mi stava un po' stretto, perché non succedeva grandi cose. Un giovane ha bisogno di vedere, di parlare, di sentire, eccetera. Siccome io facevo delle sculture molto serrate, molto monolitiche, molto bloccate, mi è venuta la voglia di aprire le forme. E allora ho cominciato a fare delle sculture astratte, saldando dei ferri, degli acciai, eccetera. E sono andato in Brasile perché c'è un'architettura, c'era, specialmente in quei tempi, c'erano i Maya, il Brasilia, queste architetture modernissime, nuove. E poi questa differenza anche sociale, c'era la povera gente, i neri così, e i ricchissimi, c'era queste cose così. Allora sono andato via da Pesaro, prima ho fatto un giro, sono stato un po' a Milano, un po' a Roma, un po' di qua, un po' di là, ho visto che non mi piaceva certi ambienti, sono andato in Brasile, mi sono sposato e sono partito con mia moglie, sono andato in Brasile, mi è nato un figlio là e ho cominciato a fare delle sculture astratte, l'ho fatte per 3 anni, 3 anni e mezzo. Poi piano piano si è un po' esaurita questa cosa, perché con le sculture astratte io ricercavo di trovare dentro le sculture dei vuoti dove l'uomo poteva ritrovarsi, eccetera. Allora ho detto, ma ritorno in Italia, perché l'Italia con tutti i musei, il nostro rinascimento, eccetera. E ho ricominciato la figurazione, una figurazione molto violenta, molto drammatica, abbandonando le cose astratte. E ho insegnato poi a Cantù, perché per campare bisogna fare qualcosa, perché con la scultura non è che, specialmente all'inizio, è molto difficile. Allora insegnavo, anche mia moglie si è messa a insegnare per darmi una mano, e insegnando a Cantù. Poi ho lavorato per anni, ho fatto molte sculture, ho fatto delle grandi fotografie, ho speso tutti i soldi in fotografie, ho fatto delle fotografie 30-40 di tutte le sculture che avevo fatto e le ho presentate a Firenze al professor Carlo Lodovico Ragghianti, che era un grande storico, un grande critico, perché avevo chiesto un giro, ma chi è l'insegnante? Il critico più importante che c'è oggi in Italia, mi hanno detto secondo noi è Ragghianti. Sono andato a trovarlo con tutte le fotografie, avevo preso l'appuntamento, lui era molto scorbutico come tipo, non era tanto simpatico effettivamente. Quando sono andato con questa cartella piena di foto, sono andato di mia moglie, ho detto vieni anche te, mi dà una mano. E sono andato là, lui stava scrivendo lì alla sua scrivania, quando mi ha detto ma lui che lavoro io? Ho detto sono venuto qua perché per fargli vedere il lavoro che ho fatto, sono stato in Brasile, sono tornato, ho vissuto a Cantù, fra Varese, Cantù, eccetera, dove insegnavo. Lui ha detto no, per l'amor di Dio, lasci perdere, se ne vada. Perché la miseria. Allora ero sulla porta, lui si è un po' pentito di questo e mi ha detto torni qua, va, mi faccia vedere un po' che ha fatto. Allora si è messo a guardare con queste foto, ha detto ma chi ha fatto questi sculture? Ha detto non l'ha fatto, fate io. Allora ha chiamato un suo assistente, vieni a vedere che fa questo giovanotto. Allora era abbastanza giovane. Vieni a vedere, bellissime, si è complimentate e mi ha chiesto scusa. Dice scusi perché ven tanta gente mandata magari dai cardinali, dai vescovo, dai politico, dai dilettanti, eccetera. Mi ha detto cosa gli posso fare io? Ho detto, non lo so mica, e ha detto, gli fa una mostra in Palazzo Strozzi, tutti i piani, il secondo piano, di Palazzo Strozzi, e lo presento io con un catalogo. E allora è cominciato da lì. Lui mi ha fatto vendere anche delle cose, mi ha detto, mi può vendere anche qualcosa, mi sa che lei ha bisogno un po' di vendere qualcosa, magari. E così siamo diventati molto amici. Lui mi ha presentato a Milano, alla Galleria del Milione, a Russoli, e così sono partito un po', senza vendere quasi mai niente, perché la mia scultura, diciamo tutti, bellissima, però io un caso la vorrei.
Perché non la scusa, perché non la vorrei?
Questa mostra è stata nel 67,
sì,
Palazzo Strozzi Firenze, è cominciata da lì.
E gli ha spiccato il volo. Ha spiccato il volo.
Ha spiccato il volo perché negli anni 70 è venuto un direttore di un museo tedesco in Italia e l'hanno mandato, Russoli, che era il direttore del museo di Brera, l'ha mandato a Parigi da me a vedere e mi hanno invitato a Darmstadt a fare un'esposizione, poi a casa sua, e poi insomma ho girato tutta la Germania e io ho venduto ogni tanto un pezzo. Quasi tutti i musei tedeschi hanno una scultura mia. Beh, ho fatto tantissime mostre là. E poi ho ricominciato anche un po' in Italia.
Meno male maestro, altrimenti andava disperdendo tutta quest'arte in giro per il mondo, tranne che a casa sua.
No. Poi ho cominciato a esporre in Italia, ho esposto
alla Biennale a Venezia,
a Busto, insomma ho fatto molte esposizioni. E poi siamo andata sempre un po' meglio, insomma ora mi contento. E poi ho cominciato a lavorare anche con degli architetti, perché io ho detto, beh, posso lavorare con degli architetti, se mi chiedono delle cose importanti le faccio, se devo fare delle cose, l'angiolino per il cimitero, queste cose, non faccio niente, sono rimasto abbastanza puro in quel senso lì, non sono sceso a compromessi, mai, questo me lo sono proprio posto. Eccetera. E sicché ho cominciato a lavorare con degli architetti e mi ha chiamato un architetto, Renzo Piano, per esempio. E con Renzo Piano ho collaborato, ho fatto una grande scultura insieme a lui per la chiesa di San Giovanni Rotondo a Padre Pio, quella chiesa enorme che lui ha fatto. Io ho fatto un grande pulpito lungo una decina di metri, con una ventina di figure, tutto in pietra.
Quanto tempo ci vuole, maestro, per realizzare un'opera del genere?
Ci vuole molto tempo, perché bisogna fare i disegni, i bozzetti, l'esecuzione in creta più grande, il gesso, e poi bisogna scolpirla. Ci passa un anno o due. Però sono stato molto contento di fare questa cosa con Renzo Piano, che è un architetto eccezionale, molto bravo, eccetera. Poi ho fatto altre cose, non è che io ho una passione particolare per fare delle cose d'arte sacra, però sono importanti, restano sempre lì, la gente va a vederle, pregano davanti alle sculture, eccetera, è una cosa molto importante. Ho lavorato molto anche con l'architetto Mario Botta, svizzero, che ho fatto una cappella in Versilia a Zano, una cappella, ho fatto un giobbe inserito nella pietra abbastanza interessante, poi ho fatto una chiesa di Serriate, ho fatto tutto il presbiterio, la parte del presbiterio, poi ho fatto, ora sto lavorando con Mario Botta per una chiesa in Corea, molto molto grande questa chiesa, a Seul, e io qui sto facendo un crocifisso che lo sto mettendo nella croce ora, fa una croce, un legno, una scultura in legno alta 2 metri e 20 il Cristo,
mamma mia,
più una croce in carbonio che si sta facendo ora. Più ho fatto 40 metri di disegni inseriti fra due cristalli alti 3 metri, sempre per questa chiesa. sospesi nello spazio, abbastanza complesso e complicato, sì, eccetera. Poi ho lavorato per Padova, per il Duomo di Padova, per il Duomo di Pisa, per il Duomo di Arezzo, ho fatto molte cose in questi, quasi tutti i luoghi, così.
Quindi un grande lavoratore oltre che un grande artista. Senti, Giuliano,
lavoratore se mi piace.
Certo.
Io quando mi alzo la mattina sono fortunato perché mi lavo, fo colazione tutto di corsa, mi fa mille anni da arrivare allo studio per cominciare a lavorare.
E questa è la passione, quella è la passione.
È una passione enorme, fin da piccolo ho avuto sempre questa passione qui.
Una fortuna allora, fa un mestiere che le piace.
Senti Giuliano, io ti volevo chiedere una cosa, tu hai parlato di cose grandi che hai fatto, no? E io ti devo dire una cosa, che quando tu hai fatto quella piccola mostra come testimonial di Arte Insieme per il Museo Mero, no? Ecco, sì, hai portato alcune tue sculture che sono state esposte insieme a diciamo quelle vincitrici del concorso fatto dagli allievi, sì, dai giovani, no? Bene, io quella volta, Giuliano, te lo dico, insomma veramente lo devo dire, io mi sono innamorato di una scultura, no? Una statua, no? Sì. È una cosa strana, perché proprio come Pigmalione, no? Non so se tu ti ricordi, si chiamava Lucia, era una bellissima, era una donna in ebano nero, no? Naturalmente, e lavorata in maniera veramente finissima, e rinchiusa in un specie di cilindro ligneo, però chiaro questo, e aperto sul davanti, che lasciava quindi vedere la figura di questa scultura, no? Sì. Io mi sono innamorato di questa Lucia. Senti, e che cosa ha fatto? Dove è arrivata questa Lucia? Da qualche parte sarà arrivata.
Questa scultura è una donna abbastanza bella fisicamente, così, però l'ho chiusa dentro un cilindro, è una scultura in legno, mi sembra che sia di ebano il cilindro,
di ebano la donna, la donna è di bosso,
legno di bosso inserita in questo cilindro di ebano,
ah,
dentro.
Niente meno.
È molto, molto interessante vedere questo contrasto di materie, poi anche l'espressione di questa donna abbastanza preoccupata, che si sovrappone i piedi dalla tensione nervosa,
sì,
così,
c'è
questa chiusura, d'altronde io con questa chiusura ho fatto altre cose, voi avete un gesto abbastanza
certo,
interessante, la donna nel
certo,
tubo, no? Questa donna, chiusa,
certo,
chiusa in questo tubo, e si vede la faccia molto bella e spunta fuori anche i piedi. Ormai lei è così abituata a questa chiusura che non ci fa nemmeno più caso, te la porta dietro dalla nascita, queste chiusure
Giuliano, fammi dire una cosa, questo la voglio dire, che appunto tu nella tua grande generosità, in quell'occasione lì, poi della quella mostra che hai fatto nel 2015 con noi al Museo Mero, ci hai poi donato due tue sculture. Una è in bronzo, lui e lei, questo abbraccio che non si capisce bene se di accoglienza o di addio, insomma, no? Molto bello, e si può dire che l'hai fatta per noi. Poi quest'altra cosa che dicevi tu, la donna nel tubo, io qui la voglio dire perché è importante, che questo era l'originale veramente in gesso, da cui poi è stata ricavata la scultura in bronzo che si trova adesso al Museo Banji di Mishima in Giappone, no?
Sì.
La donna nel tubo, sì, no? In bronzo si trova là.
Sì.
Io ho avuto la fortuna di visitare quel museo, che è l'unico museo dedicato a un artista straniero in Giappone, insomma, no? praticamente si tratta di un giardino di 3 ettari, con un giardino naturalmente giapponese, con quella raffinatezza, quella cura, quella cosa straordinaria come sanno fare solo i giapponesi, in cui è stato inserito in maniera perfetta questo insieme di sculture di Vangi, che sono poi tante, e che si sono perfettamente, diciamo così, integrate in un paesaggio, veramente una cosa straordinaria. Delle bellissime sculture, ma bellissimo quello che ne è venuto fuori, insomma, no? Ecco, quindi per me è un ricordo veramente, veramente molto, molto, molto bello, insomma. Poi lì abbiamo anche conosciuto la proprietaria di questo museo, che è un museo privato, no? Coco, sì, che è diventata la poi Coco, anche l'amica, sì, l'amica si sta studiando anche in italiano, insomma è veramente una persona bellissima. E quindi dicevo, invece l'altra opera che dicevamo era Lui e Lei, no? E questa è in bronzo, e veramente è un'opera molto particolare, perché non si capisce con chiarezza, no, se si tratta di un abbraccio, diciamo, di un benvenuto, o se si tratta di un addio, perché c'è sempre quel po' di malinconia, diciamo, che contraddistingue certe opere, no? Ti posso fare un'altra domanda, Giuliano? Ascolta, io quando ho visitato a Roma la mostra del Macro Testaccio del 2014, sì, che è 2 padiglioni, e in modo cronologico, io ho avuto la sensazione che nella prima parte ci fosse l'espressione più direi proprio della crudeltà, della violenza, di certi dolori umani, no? Poi ho visto invece quasi un alleggerimento, e alcune figure, soprattutto femminili, più pensose, più quella bella figura dell'uomo davanti al mare, eccetera, no? E, sì, no, come se andando avanti con l'età tu avessi un pochino temperato la tua reazione, diciamo così, un po' al dolore, alla violenza. Mi sbaglio?
No, non ti sbagli per niente, perché questo primo periodo io ero molto più aggressivo, molto più violento, poi piano piano non è che mi sono calmato, però ho ricercato anche nuove cose, per esempio il rapporto dell'uomo con la natura, delle figure sulla spiaggia, sul mare, sì, che pensano, che riflettono, quando uno è solo davanti alla natura trova meglio se stesso, no? Così. Allora ho fatto delle sculture molto complesse, perché è difficile con la scultura rappresentare uno spazio infinito del mare, oppure una campagna, una montagna, che c'è delle lontananze immense, io lo devo rappresentare in pochi centimetri, un metro, 2 metri, devo rappresentare tutti questi spazi infiniti. Però è un tema che mi piace moltissimo, lo sto sviluppando ancora questo tema. E poi quello che dicevi è giusto, non per nulla sono 90 anni, in 90 anni ho conosciuto tanta gente, la famiglia mi si è allargata, io ho 2 figli, e questi figli hanno i suoi figli, io ho 7 nipoti, eccetera, si comincia tanti affetti diversi, così, sicché non è che uno nasce in un modo e finisce in un modo, se no sarebbe assurdo, e vari sentimenti così modificano anche il modo di vedere e di pensare le cose. Certamente l'immagine dell'uomo è quello che mi preoccupa sempre, anche ora. Ora io sto facendo delle sculture proprio sull'uomo e la natura, proprio in questi giorni qui sto modellando dei bozzetti che poi li svilupperò in marmo, in bronzo, in legno. A me piace molto anche il legno, che è bellissimo, sì, una materia stupenda, perché si presta a dipingere il legno, e così.
Allora, vi interrompo un attimo perché c'è qualcuno che scrive, insomma, anche sulla nostra pagina di Facebook. Ada, per esempio, dice: sono d'accordissimo con il maestro Vangi, l'uomo dovrebbe smetterla di sentirsi superiore a tutto e cominciare a percepirsi più umilmente come parte di un tutto. E poi, e poi c'è Vincenzo D'Onofrio che invece fa una segnalazione, dice che è un'uscita il libro Arte per Immagini di Anna Maria Santoro, che contiene un'intervista proprio al maestro Vangi. Quindi per chi stesse ascoltando questa puntata, questa prima puntata di Toccare l'Arte alla Radio, e si fosse ulteriormente incuriosito, insomma, può comprare anche questo libro, dove troverà qualche altra informazione sul maestro.
Bello,
ma poi se viene al Museo Nero abbiamo due opere di Vangi.
Assolutamente, maestro. 90 anni sono molti, lei diceva giustamente,
sono tantissimi,
no? Com'è cambiata l'arte in 90 anni? E soprattutto
è cambiata moltissimo
e soprattutto questo ultimo anno, secondo lei, che è stato un anno molto particolare,
molto difficile quest'anno.
È stato un anno difficile. In che modo ha influito sulla sua di arte in generale, sul mondo dell'arte?
Beh, è influito intanto i rapporti sono le cose essenziali, perché io è vero che lavoro sempre più, sono nello studio eccetera, però poi mi vedo anche con degli amici, degli architetti, mi vedo con dei pittori, colleghi, fa vedere il mio lavoro, si discute, vado a vedere un'esposizione importante, a me piace andare a vedere le mostre, le biennali, vedere i musei, così. Invece in questo periodo, sempre chiuso nello studio, è stato un vantaggio, nel senso che ho lavorato, però sempre in solitudine, pensando a tutte le mie cose, eccetera. Che questa solitudine ora comincia un po' a pesare, insomma. Ho bisogno di far vedere anche le cose che faccio, di dare la mano a una persona, di dare un abbraccio, e così, influisce moltissimo.
La solitudine aiuta la creatività oppure no? Dipende?
Sì, la solitudine aiuta senz'altro, perché uno ha modo di riflettere su se stesso, di pensare a se stesso, eccetera. Però la solitudine fino a un certo punto, perché poi uno deve prendere un aereo e andare a vedere che si fa a Parigi o a New York, e poi uno va a Milano, che è una bella città con un sacco di manifestazioni, e va a vedere una grande esposizione. Poi la discute con degli amici, ne parla, si arricchisce uno dentro. No? La solitudine, io quando sono nello studio non voglio nemmeno sentir volare una mosca. Infatti a me piace molto la musica classica, io sono appassionato per Bach, per esempio. C'è un figlio musicista,
bello,
che suona il violoncello, mi suona sempre delle sonate di Bach, bellissime. Però quando lavoro non posso sentire nessun rumore, voglio un silenzio assoluto, in maniera da riflettere il più possibile sulle cose che faccio.
Bene, ora, Aldo.
Sì. Ma io quando ho detto che avevamo un pezzo da 90, non ho venduto fumo.
No, assolutamente, ma soprattutto è che non è sufficiente il tempo che abbiamo a disposizione.
Ma vedi, il maestro Vangi, voglio dire, ha 90 anni, ma ha conservato la curiosità di un ventenne, e credo che questa sia la vitalità che gli fa fare ancora tante cose. Insomma, potrebbe tirare in barca, guardarsi indietro, vedere le grandi cose che ha fatto, i grandi risultati che ha ottenuto, no? Invece è sempre in ansia per cercare di fare qualcosa di nuovo, e quindi questo significa che veramente la vecchiaia non esiste.
Assolutamente, noi ci auguriamo di poter presto andare a vedere, a toccare di persona appunto alcune delle opere del maestro. Questa settimana si sono riaperti i musei, no? Anche il Museo Omero ha riaperto.
Sì.
Questa è una buona notizia.
A ottobre, una notizia vi posso dare, a ottobre, l'8 ottobre, c'è una mostra al Marte di Rovereto, venite.
Bene, perfetto.
Che per me è molto importante, una mostra che organizzo da tanto tempo, con tanti pezzi nuovi sulla natura, sul rapporto dell'uomo e la natura, è così, è interessante.
Grazie. Senti, Giuliano, agenda, allora.
Giuliano, ma ha una condizione che poi al martedì dove ho detto me ne facciano toccare, eh?
Sì, si fanno toccare, a voglia. La scultura va toccata.
Oh, bravo, tutto bravo, tocco bravo,
sempre
bravo.
Io. Poi la dobbiamo toccare tutti. La forma va sentita con le mani.
Grazie. Vabbè, per essere stati con noi allora, Aldo.
Grazie, grazie a voi, grazie sempre per la collaborazione così preziosa di Slash Radio, no? Che ci consente poi di fare queste cose.
Sì, grazie mille anche al professor Aldo e maestro Vangi, è stata veramente un piacere e un onore averla con noi.
No, il piacere è tutto mio.
Buon va lavoro, bene. Buon lavoro, appuntamento all'8 ottobre.
Va bene, grazie,
grazie
mille.
Grazie, grazie, grazie maestro e grazie
arrivederci
ancora.
A tutti. Grazie.
Arrivederci.
Arrivederci. Ciao, ciao Giuliano. Ciao,
ciao, ciao, ciao, Giuliano. Ciao, ciao, grazie.
Ciao, ciao, ciao.
Aldo, come sì? Vogliamo lasciare i nostri amici? Vogliamo dire la prossima settimana con che cosa torneremo? Con il
tu mi fai una domanda che presupporrebbe che io so a memoria il programma, ma non è così.
Dici no, dunque, non puoi pretendere questo, vero?
Non lo so, io so che abbiamo altre...
Lo dico io, Aldo. L'11 febbraio parleremo delle divinità che non passano mai di moda e lo faremo con Alessia Varricchio.
Con Alessia Varricchio.
Perfetto. E allora Aldo, grazie mille per essere stato con noi e bentornati insieme al Museo Omero qui su Slash Radio Web per questo appuntamento settimanale. Ricordiamolo a tutti, ogni giovedì per un po' di settimane fino all'8 di aprile alle ore 15:20 l'appuntamento è con Toccare l'Arte alla radio. Grazie ad Aldo Grassini.
Grazie a te, grazie.
Buona giornata, buon lavoro.
Avete ascoltato Toccare l'Arte alla radio.